Allora, la checklist è sostenuta da diversi soggetti. Il primo è il Presidente della Repubblica, ovviamente. Il Presidente della Repubblica emana l'atto. L'atto è deliberato dal Consiglio dei Ministri, come poi vedremo, governo, questo vuol dire, ed è emanato dal Presidente della Repubblica. Domanda, che poteri ha il Presidente della Repubblica in questa fase? Risposta. Sì, se ha il potere di rinviare la legge, frutto del Parlamento, il potere sul decreto legge deve essere quantomeno lo stesso. Quantomeno, ma ovviamente anche di più, perché il Parlamento ha le garanzie di democraticità che il governo non ha. Il governo è una parte al governo. Il governo non c'ha la pubblicità, il governo non c'ha il dibattito pubblico e l'opposizione che partecipa al dibattito e così via. Per cui i livelli di garanzia nei confronti di un atto del governo sono minori. E di conseguenza è evidente che il Presidente della Repubblica ha poteri maggiori, tanto più che sono poteri non formali, ma informali. Quando arriva il motociclista con il decreto, il Presidente lo ridà e dice, lo riporti pure al Consiglio dei Ministri, con le sue osservazioni. E le sue osservazioni possono essere, scordatevelo, ci sono alcuni profili da discutere. Per favore, riconsiderate questo punto. Poteri informali, ma sono poteri di controllo che vengono svolti. Ora, tutto si svolge su capire qual è la figura del Presidente della Repubblica, che prima o poi dovremmo affrontare, ma non la affrontiamo oggi, perché sono una finestra che non finisce più. Ragioniamo sempre nella logica dell'arbitro, che è una metafora che funziona bene con il Presidente della Repubblica, direi che è la metafora che funziona meglio con il Presidente della Repubblica, e capirete che il Presidente della Repubblica può sì usare la checklist, ma non può entrare in cose che riguardano la politica, per cui può prendere dei casi macroscopici, soprattutto di casi di violazione della Costituzione, ma difficilmente può dire lui che il caso non è necessario o non è urgente, perché è il fatto che queste sono valutazioni che hanno un peso politico, l'urgenza del provvedere è un concetto politico. E se il Presidente, se sul Presidente del Governo, il Governo potrebbe anche dire svolgi il tuo ruolo di arbitro e lascia stare le mie decisioni di come mi comporto in campo. Anche perché la seconda posizione nella checklist, il secondo controllore è proprio il Parlamento. È il Parlamento in fase di conversione che ha la checklist in mano ed ha le valutazioni politiche. Il Parlamento è un corpo politico, è esattamente quelli che so che votano in Parlamento. E di conseguenza lì va verificato la sussistenza dei presupposti, laddove i presupposti sono in larga parte dipendenti da valutazioni di tipo politico. Notate che il Presidente della Repubblica da questo punto di vista si trova in una posizione molto più simile alla Corte Costituzionale che è il terzo organo, che al Parlamento. Lui sì, è un organo che viene dalla politica, è un politico prestato alle funzioni arbitrali. Generalmente c'è anche un po' diverso, perché c'è anche viene dalla Banca d'Italia, nel proprio Presidente del Consiglio, seppure di un governo a forte caratura tecnica, una delle migliori che abbiamo avuto in Italia, tra l'altro. Però Presidente della Repubblica, non so, Scalfaro, oppure Cossiga, oppure Frattini, così via, sono tutte figure politiche, per cui non so, dei tecnici del diritto, sia chiaro. È un ex giocatore eletto a fare l'arbitro, ma le sue valutazioni devono stare nel ruolo dell'arbitro. La Corte Costituzionale è un organo tecnico-giuridico, e di conseguenza ancora meno può entrare in valutazioni politiche. La Corte Costituzionale ha detto, attenzione, io sono giudice della legittimità dei decreti legge e quindi posso valutare la sussistenza dei requisiti. Però qui dovete abituarsi a ragionare nei termini classici con cui ragiona il diritto e con cui ragiona il giudice. Il giudice può controllare gli atti politici, ma può controllare gli atti politici non nel loro elemento di scelta politica, ma nel loro involucro. Capite? Può colpire casi di palese, tornando alla nostra ciclista, di palese violazione di questi presupposti. Per esempio, ci sono stati decreti del legge che hanno introdotto una riforma. Una delle varie riforme della scuola si è introdotta con decreto legge anni e non fa. Perché? Perché le Camere hanno chiesto al governo di anticipare alcuni contenuti con decreto legge. Può un decreto legge introdurre una riforma che non ha neanche immediata applicazione, ma sarà applicata fra 2 anni? Voi capite che questo non occorre essere un politico per dire che siamo fuori dai presupposti. È un classico esempio di cosiddetto eccesso di potere. Tu hai uno strumento che serve per risolvere problemi necessari e urgenti. Mi fai un provvedimento che scatta fra 2 anni ed è una contraddizione logica. È vero che è la classica figura del vizio del lato, una contraddizione logica. Questo strumento non può servire a questo obiettivo e di conseguenza è legittimo il suo uso. E questo lo posso dire stando nelle funzioni di giudice o stando nelle funzioni di arbitro senza invadere il campo della politica, cioè guardando soltanto l'involucro. Non so se vi è chiaro. Questi sono dei fatti difficili del diritto, del diritto in particolare del diritto amministrativo, perché tutto il controllo sul provvedimento amministrativo si svolge su questo, su quello che si chiama la discrezionalità amministrativa. La legge dice che il comune può costruire delle scuole, o deve costruire delle scuole con questi criteri, ma dove si costruisce la scuola lo decide il comune. Dipende. Vediamo cosa decide il comune. Ma quella decisione del comune è una scelta di politica amministrativa, ma questa scelta ha gli elementi controllabili, perché se il comune decide di costruirla qui, una scuola nuova, uno gli dice guarda che questo bene è vincolato, e se il comune nelle sue decisioni trascura questo dato, oppure sbaglia di considerare il monumento, dice questo è un palazzo d'epoca, e invece è un palazzo costruito 30 anni fa, capita. Quello che è un errore di fatto, e la sua valutazione politica cade perché si basa su una valutazione di fatto sbagliata. Ci sono degli elementi di controllabilità di una decisione politica. Sono elementi di controllabilità. Se voi qualcuno di voi ha fatto studiato filosofia analitica a un livello decente, saprebbe cos'è un frastito, un neutro. Ci sono dei comandi che sono sbagliati. Se io dico chiuda quella porta, lei che in fondo risponderebbe quella porta chiusa, il mio comando è sbagliato. Come comando non sarebbe valutare se è un atto politico, la mia scelta chiude quella porta. Ma sregge sul presupposto che è sbagliato, il giudice potrebbe dire quel comando è sbagliato, perché è sbagliato il presupposto, la porta è già chiusa. E ordinare la chiusura di una porta chiusa è una cosa priva di senso. E allora non è più eccezione di discrezionalità, ma è errore, cancellabile. In questi termini possono essere rilevati errori nella valutazione del governo che emana un atto fuori da casi ordinari di necessità urgente. La checklist può funzionare, ma funziona soltanto per cose evidenti, per cose manifeste, particolarmente disprove. Non può entrare nella valutazione politica. Quindi il Presidente della Repubblica, prima dell'emanazione dell'atto, e la Corte Costituzionale, molto dopo, perché sarà qualche cittadino che impugna il decreto perché lo rese di fronte al giudice, perché poi fare 2 o 3 anni dopo questa cosa, possono valutare la sussistenza dei presupposti, ma solo da un profilo esterno alla valutazione politica. Capite? Il che significa che il governo non ha dei controllori immediati sulla sua scelta dello strumento. Salvo grandi sbarioni o grandi usi abusivi del decreto legge, è difficile che vi sente di emanare il decreto legge. La valutazione politica deve fare il Parlamento. Il Parlamento, bene o male, è il soggetto espropriato. Quando il governo fa un decreto legge, sta espropriando la funzione legislativa del Parlamento. No? La funzione legislativa è, articolo 70, esercitate collegialmente dalle due Camere. Se il governo fa un decreto legge, sta togliendo alle Camere una molecola di potere legislativo, per cui è interesse del Parlamento valutare la sussistenza delle condizioni politiche. Però qui scatta la classica contraddizione del sistema parlamentare. Il Parlamento è un corpo politico, diviso in maggioranza e opposizione, la maggioranza regge il governo. C'è un continuum, come dicono gli affinati, tra governo e la maggioranza parlamentare. Di conseguenza sentirsi espropriata sarà più l'opposizione che la maggioranza, perché la maggioranza sostiene il governo e in qualche modo è legata al governo, per cui di fronte al decreto legge difficilmente la maggioranza potrà dire no, no, qui siamo fuori dall'ipotesi. E di conseguenza anche dei meccanismi che si trovate nei scritti di manuale, non c'è voglia di spiegarli, introdotti dal Parlamento per anticipare la valutazione sulla sussistenza dei requisiti, sono meccanismi deboli. C'è un procedimento parlamentare immediato. Appena viene presentato, come abbiamo detto, la legge di conversione, immediatamente scatta un meccanismo per cui una commissione si occupa di valutare la sussistenza dei requisiti. Perché? Perché il decreto legge è subito operativo, per cui la decisione di bloccarlo deve essere anticipata al massimo. Siamo ancora nello strumentario, come dire, antiproduttivo di Stato. Il governo fa una cosa plateale, il Parlamento immediatamente la può bloccare. Capite? È uno strumento di reazione immediata. Poi si svolge tutto il procedimento di conversione, come vedremo. Ma la reazione può essere immediata, il senso è quello di reazione immediata. Come vedete, i controlli ci sono, il Presidente della Repubblica e il Parlamento subito possono bloccare il decreto legge, però il Presidente della Repubblica lo fa per macro problemi di tipo, diciamo, di legalità e di merito costituzionale, e il Parlamento lo fa proprio su cose vistosamente insostenibili. Lo ha fatto, qualche volta lo fa, qualche volta cancella parti del decreto legge, perché certe volte si mettono nel decreto legge delle cose che non hanno la stessa necessità e urgenza, però è un controllo del politico sul politico, della maggioranza del Parlamento, perché si vota ovviamente maggioranza, sul governo e spesso la maggioranza del Parlamento, è un controllo abbastanza rigoroso. E allora qui scatta le altre due garanzie, sempre un po' sottovalutate, ma da non valutare. Il governo approva il decreto legge, significa che il decreto legge deve essere votato dal Consiglio dei Ministri, organo collegiale, le ragioni che vi ho spiegato ieri. Il Consiglio dei Ministri, il governo, è responsabile del decreto legge. La responsabilità di questo atto ricade nel governo, sul governo. E che responsabilità è? Ogni tipo di responsabilità. Può essere responsabilità politica e può essere responsabilità giuridica. La responsabilità politica viene fatta valere da chi? Dal Parlamento, ovviamente. Se il governo fa un decreto legge assolutamente insostenibile, egoista, fiduista, ipotesi in Italia possono essere tante, la responsabilità ricade sul governo, ma questo significa una sanzione politica, nel senso che il Parlamento gli può revocare la fiducia. Ne parliamo quando parleremo della posta di fiducia. Più interessante è la questione della responsabilità giuridica, che è sempre, nei manuali è sempre sottostimata, e io invece ho preferito calcarvi questa parte del manuale. Perché è una responsabilità penale, una responsabilità civile, una responsabilità amministrativa contabile. Penale. Quel decreto legge può essere una fattispecie penale. Di fatto, ma anche il conflitto di interesse può dare luogo a partecipazione di reato. C'è un governo che approva un decreto legge che favorisce, casualmente, qualcuno che sta al governo, può costituire un'ipotesi penale. E la responsabilità penale è individuale, perché tutti i ministri che hanno partecipato al voto sono penalmente perseguiti e possono staccare la loro responsabilità soltanto verbalizzando il loro dissenso. Prego a tutti i colleghi. Voi siete consiglieri di amministrazione di una società, siete responsabili penalmente degli atti della società, salvo che non mettiate a verbale che vi sentite e magari motivate il dissenso sull'atto. È una responsabilità, come dire, di ultimissimo livello, da colpire ipotesi veramente devastanti di uso del decreto legge, però appartiene al sistema delle garanzie. Così anche come responsabilità civile, ci possono essere danni provocati dal decreto legge. Per la prossima disgrazia italiana, che saranno, non so per adesso, le Olimpiadi a Torino, sono i giocatori italiani, sono i giubilei, i mondiali di calcio, gli anni 30, sono questa cosa, le Olimpiadi, certe cose per cui bisogna devastare il territorio per creare parcheggi, gesti pubblici, spazi e così via. E molte volte queste operazioni vengono fatte con provvedimenti d'urgenza. Si scopre che sono per scadere i termini, c'è la vista dei comi che viene a vedere gli impianti, ma anche la fase del ghiaccio, tac, decreto legge. E questo decreto legge che è immediatamente operativo può significare che domani a casa vostra arrivano le ruspe e dicono qui, scusi, ci fosse un attimo, qui abbiamo deciso di fare l'orinatorio per i pellegrini polacchi. Anche i polacchi qualche volta devono farla. E dove la fanno? Hanno scelto casa vostra. Voi cosa fate? Queste sono mica scherzi questi, sono delle disgrazie a cui spesso la gente subisce quasi mai in silenzio. Bene, quell'atto, decreto legge, che ha effetti immediati, dietro ha una responsabilità civile del governo. Ossia rispondono dei danni provocati i ministri da singoli e collegialmente, sulla responsabilità di tipo sussidiario, diciamo se non sempre la vediamo così dire, dello Stato. Perché voi potete agire per avere il risarcimento del danno prodotto da un decreto legge. Dopodiché c'è la responsabilità amministrativa contabile per i danni provocati all'erario. Se l'erario vi deve restituire quanto miliardo a voi, grazie al decreto legge. Dopodiché la Corte dei Conti processa i ministri e chiede ai ministri di restituire allo Stato i soldi provocati per danno allo Stato. Questo sistema giuridico è un sistema complesso e di fronte a un atto che ha queste particolarità ed è un atto così strano, così derogatorio dei principi della distribuzione dei poteri, derogatorio delle regole democratiche, eccetera, scattano una serie di meccanismi di controllo che non sono quasi mai attivati, ma sono sempre incombenti, sono sempre attivabili, sono tutte quelle garanzie che sono le garanzie di un uso non allucinante del decreto legge. Sono provvedimenti provvisori, questo è il discorso più difficile, mi sono accorto che invece di un'ora mi riesco di farne 14 di ore sul decreto legge. L'incontinenza non tocca solo i presidenti di Polacchi. Effetti provvisori, questa è una cosa molto 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 importante e molto particolare anche. Perché il decreto legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Se non viene convertito in legge, decade. E la figura della decadenza è una figura molto particolare, è unica anche nel nostro sistema. È l'unico atto che ha l'effetto di decadere, cioè produce gli effetti immediatamente. il decreto legge dice da quando produce gli effetti, di solito dal giorno dopo. Tutte volte è importante che per l'ora ci sono dei problemi, per esempio nel primo governo Berlusconi bloccò i pensionamenti. È un problema, per alcune persone molto interessante, che questo blocco dei pensionamenti scattava alle ore 0 alle ore 24. Perché in quel giorno c'erano alcune centinaia di persone che andavano in pensione, e avevano sapere se potevano andare in pensione o le stavano bloccate. Una cosa molto particolare che di cui di solito non si discute perché quasi mai l'effetto è così incombente, ma quando interrompi un termine è fondamentale, c'è sempre qualcuno che... Messaggio. Entra immediatamente in vigore, produce immediatamente risultati, effetti giuridici, ma questi effetti giuridici sono precari. Precari. Nel senso che se non vengono consolidati dalla conversione in legge, decadono e decadono ex tunc. E voi dite, beh, se decadono ex tunc è come l'annullamento. No. Perché come vedremo, l'annullamento mantiene in piedi i rapporti che si sono consolidati. La decadenza, no. Decade tutto ciò che si è prodotto. Ha detto la Corte, è come se il decreto non fosse mai stato emanato, non fosse mai esistito. Diventa un atto inesistente. Cosa da chiedere? Certo. Ma guardate che le conseguenze di questa cosa sono di importanza eccezionale. Pensate per esempio, il governo decide di cancellare un reato con decreto legge. Cioè, non è il caso del falso in bilancio, di un altro atto, ma può essere. C'è una piccola urgenza di cancellare un reato. Va bene? Che cancella il reato. Nel nostro sistema, quando nell'ordinamento si cancella un reato, questa norma agisce a favore di tutti quelli che sono imputati o imputabili per quel reato per comportamenti passati. Per cui vi cancellano il reato di divieto di sosta fraudolenta, che non esiste, ecco, e io che ho sto aspettando che mi arrivi la multa, ne ho beneficio, ho compiuto quel reato. Ma il fatto che la legge me lo cancelli agisce retroattivamente in favore del reo, del principio del farlo rei. Caso del falso bilancio, un caso che è andato alla Comunità Europea, perché nel falso bilancio c'è un atto con forza di legge, non decreto legge, che cancella un reato e questa cancellazione del reato ha beneficiato una serie di persone che erano più o meno sotto processo per comportamento del reo. Ma se lo faccio con decreto legge, il problema che si è posto è: la decadenza del decreto legge agisce o non agisce? Io sono uscito dalle carceri in forza di un decreto legge che mi cancella il reato per cui sono stato condannato. Se decade quel decreto legge, sono in carcere pure, no? E la risposta della Corte è sì, perché quel decreto legge è come se non fosse mai esistito. Capite? Il problema che si pone è se io mi sono comportato dopo l'uscita del decreto legge. Questo è il vero problema su cui non abbiamo soluzioni. La dottrina è sospesa, sperando che non succeda mai. E cioè il decreto legge che dice che rubare non è reato. Io vado subito a rubare e la Camera mi blocca il decreto legge e non me lo converte. Io sono punibile pure, no? Perché il principio di legalità direbbe che io sono punibile solo in forza di una fattispecie penale in vigore al momento del fatto commesso. Al momento del fatto commesso la norma penale non era in vigore. Eppure alcuni maestri del diritto penale dicono no. Qui la decadenza del decreto legge farebbe sì che io sarei imputabile anche se quando commesso il fatto per il fatto della intesa la punita. Per dirvi la particolarità di questo atto. Ora voi capite, gli effetti provvisori sono provvisori perché durano al massimo 60 giorni. La logica del decreto legge è tale per cui sono casi straordinari, c'è la necessità, c'è l'urgenza, il governo deve intervenire, si assume la responsabilità di quello che fa, perché si pensa quattro volte, fa il suo provvedimento che dura 60 giorni, dopo 60 giorni viene convertito in legge, con l'idea che tutte le volte quello che è la conversione in legge è semplicemente l'approvazione di effetti già prodotti. Io con decreto legge devo bloccare la circolazione di Piazza San Marco perché l'epidemia aviaria portata dai colombi sta devastando Venezia, blocco il ponte su Mestre e i vaporetti e quando dopo 60 giorni mi convertono il decreto legge si suppone che il problema sia risolto e se invece non è risolto è meglio battersene. Ok? Benissimo. E di conseguenza questa provvisorietà è, ha un impatto relativo. Così dovrebbe essere. E così ancora abbastanza è. Ma c'è stato un periodo della storia d'Italia, anni 80, anni 90, fino al 1996, in cui il meccanismo ha incominciato a funzionare in maniera assolutamente perversa. C'è un accenno del vostro manuale, anche se ormai profondamente è un problema storico. E cioè, che cosa era successo? Era successo che la complessità del procedimento legislativo avesse incominciato a incoraggiare il governo a fare ricorrere al decreto legge con molta larghezza, usando in sostanza il decreto legge come anticipazione di leggi già in discussione. Come diceva, io non so voglio aspettare la riforma delle pensioni per i prossimi tre anni. Faccio un decreto legge e comincio a dire opera domani. Poi il Parlamento si mette a discutere la riforma del decreto legge e vediamo se gli piace o non gli piace, la modifica non importa. Naturalmente questo decreto legge durava 60 giorni. E allora che cosa faceva il governo? Al scadente del 60° giorno faceva un nuovo decreto legge che reiterava quello precedente e diceva sono nuovo decreto legge che c'è questa disciplina che decorre dalla data di emanazione del primo decreto legge e così portava a 120 giorni. Alla scadenza del 120° giorno ne faceva un altro decreto legge. E così via. Abbiamo avuto decreti legge che sono stati precari per due anni e mezzo. Due anni e mezzo di precarietà degli effetti è una cosa che, capite, non è sostenibile. Perché se io sono il giudice che devo chiudere una causa e questa causa dipende dal decreto legge perché la fattispecie è abrogata oppure introdotta dal decreto legge, posso io tenere sospeso la causa per due anni e mezzo perché gli effetti sono precari? Ma se io emano una sentenza, questa sentenza rischia di andare in giudicato e a questo punto gli effetti non sono più precari quella della mia sentenza, perché tizio resta vincolato da quella sentenza. Voi capite che questo significa poter dare effetti definitivi sulla base di una norma precaria. Un macello. Un macello. E questo meccanismo è un meccanismo che poi è come ricorrere lo stozzino perché sia un debito. Perché se il governo incomincia a riversare sul Parlamento una serie di decreti legge che vanno necessariamente per una corsia privilegiata perché il procedimento legislativo dura 60 giorni, non uno di più, questo vuol dire che tutte le cose grosse restano indietro e il Parlamento si occupa soltanto dei decreti legge. E questo crea il bisogno di anticipare le leggi con decreto legge, cioè il governo comincia ad avere sempre più l'esigenza di dire però questa è una cosa urgente, decreto legge. E il Parlamento non faceva altro che discutere dei decreti legge. E il sistema era impazzito, avevano dato a avere 600, mi pare, decreti legge, non è il numero di là, 600 decreti legge pendenti alle Camere. Cosa pazzesca, c'è un intero pezzo di ordinamento ma impazzito con effetti precari innovati da 60 giorni a 60 giorni e che è praticamente un sistema di sostenaggio legislativo. E in mezzo a questa storia che ormai sta allarmando tutti, pensate che la foresta, per i rapporti economici per esempio, avete comprato una casa con una norma precaria, fatto un mutuo con una norma precaria, ma come si fa a dire? I precari attuali, gli ex cococò, sanno bene che cosa vuol dire vivere un rapporto precario, un rapporto addirittura dove le norme giuridiche sono precarie, è assolutamente insostenibile. È uscita la sentenza della Corte, la 380 del 96, che ha detto basta. è intervenuta proprio facendo valere la logica dei presupposti. Ha detto basta, cioè il decreto legge è costruito per casi straordinari, necessità e urgenza, la reiterazione viola tutto questo. I decreti legge non possono essere reiterati. Per cui alla scadenza di 60 giorni l'effetto deve essere provvisorio, perché se no siamo fuori dal quadro costituzionale, abbiamo introdotto un atto completamente diverso da quello previsto dalla Costituzione. Violazione del principio di tempestività delle fonti primarie. Sicovamma, era Prodi che dirigeva il governo, accordo tra Corte Costituzionale, Presidente del Consiglio, Presidente delle Camere, come si esce da questa situazione. Hanno dovuto trovare una metodologia per portare a consolidamento tutti i decreti in discussione o trasformare i disegni di legge o trovare una soluzione. È stato un vero psicodanno, una difficile soluzione tecnica, dopo il quale il decreto legge ha avuto un abbattimento netto nell'uso. Per alcuni mesi diceva sparito, il governo sta dentro la fine di fare i decreti legge. Come fare il decreto legge sapendo che hai tre voti di maggioranza della Camera, per cui qualsiasi cosa può farlo saltare, sei responsabile e gli effetti sono precari. Infatti il governo del centro-sinistra ha usato pochino il decreto legge, molto poco direi il decreto legge, ed è ricorso all'altro strumento che è quello della delega legislativa della Camera. Non ne parliamo la prossima settimana alle legislative. Il governo di centrodestra adesso, che invece ha una forte maggioranza, e quindi non ha problemi a imporre una conversione, ha rilanciato il decreto legge che sta recuperando, ma non è più possibile usare il meccanismo di reiterazione. Per cui il decreto legge effettivamente dura 60 giorni e effettivamente dopo decade con questi effetti devastanti. La conversione è una cosa semplice. Il governo è tenuto il giorno stesso in cui emana, non so descrivere queste cose, trovate sul manuale, sulla Costituzione, e il giorno stesso in cui emana il decreto legge, il governo deve presentarlo alle Camere. Che cosa presenta? Tecnicamente presenta un disegno di legge, no? Presenta il disegno di legge di conversione, e cioè fa un'iniziativa legislativa presentando un disegno di legge in articolo unico in cui si dice è convertito l'allegato decreto legge, oppure è convertito il decreto legge numero tale, data tale. Punto. Questa è l'iniziativa legislativa. E questa iniziativa legislativa mette in moto il meccanismo di conversione del decreto legge. Essendo un'iniziativa legislativa governativa, deve essere autorizzata dalla Presidenza della Repubblica. Questa non è una cosa importante, è una parola di idea del barocchismo, per cui il governo fa decreto legge, il Presidente lo emana, l'atto di emanazione del Presidente è un atto che deve essere controfirmato dal governo, poi vedremo che tutti gli atti del Presidente sono controfirmati. Contemporaneamente deve autorizzare la presentazione del disegno legge e anche l'autorizzazione deve essere controfirmata, un barocchismo delle forme, ma poi vedremo che le forme sono sostanza. Incomincia questo procedimento legislativo di fronte alle Camere. Le Camere hanno come prima giudizio, come vi dicevo, un giudizio sulla sussistenza dei requisiti, per cui può essere che la Camera si liberi rigettando subito il decreto legge, il che vuol dire che il decreto legge non resta in vigore 60 giorni, di caso dal giorno in cui la Camera rifiuta la conversione, e se no incomincia un normale procedimento di conversione. Normale procedimento di conversione che deve chiudersi entro 60 giorni, nel senso che nel 60° giorno deve essere promulgata la Presidenza della Repubblica. Per cui le Camere devono avere binari, corsie abbastanza veloci per consentire l'esame della prima Camera, l'esame della seconda Camera, l'eventuale navette nei casi in cui ci sono degli emendamenti, e vedremo perché, e la comunicazione al Presidente della Repubblica, a cui bisogna andare no perché ora per valutare l'opportunità della promulgazione. Tutto in 60 giorni, se no, le case di decreto legge. Il problema nasce dal fatto che il decreto legge è emendabile. le Camere non perdono il loro potere legislativo, per cui di fronte al disegno di conversione le Camere possono lavorare sulla legge di conversione modificando il testo allegato. Per cui dicono, è convertito con le seguenti modifiche, l'articolo 1 secondo comma è sostituito del presente, e così via. E quindi dice il normale procedimento legislativo che è tanto lungo e complesso quanto lungo e complesso è il testo del decreto legge. Da cui ormai la regola tecnica per cui a nessun governo conviene fare decreti legge complessi. Una volta se ne fregavano perché dichiaravano il decreto legge, adesso non possono più fregarsene, devono cercare di fare decreti legge compatti, perché sennò la procedura di discussione e di emendamento può produrre un allungamento dei termini tali da rischiare la decadenza del decreto legge. Perché è un normale iter legislativo, solo con corsie più rapide, così per cercare di rispondere alla fretta. Essendo emendabile, si pone il grosso problema, che però non affronto perché li vedo fatti, sembrate delle tagliatelle stracotte, il problema di quando decorrano gli effetti di questi emendamenti. Ma questo è tutto spiegato sul manuale. Basta. Domani, oggi è mercoledì, dica. Allora, una domanda da un'altra spiegazione. No, io mi aspetto con i bambini. C'è la mamma che vi aspetta? Ah, beh. Carina? Se inizia il procedimento legislativo e ci sono degli emendamenti, e questi emendamenti portano alla decadenza del decreto legge, cade il decreto legge, ma cade anche la legge di conversione. Tutto. Notate una cosa interessante, perché può capitare, il Presidente della Repubblica naturalmente deve promulgare la legge di conversione, ma se il Presidente della Repubblica rinvia la legge di conversione alle Camere, in realtà ha posto un veto sul decreto legge, capite? Perché il decreto legge decade immediatamente, questo è successo qualche volta, e ha trasformato un po' il controllo del Presidente della Repubblica, che non solo può bloccare il decreto legge al momento dell'emanazione, ma ha un vero e proprio potere di veto al momento della promulgazione della legge di conversione.